19 novembre del 2004. Nel convento di Santa Sabina, sede della Curia Generale dei Frati Domenicani, si svolge un affettuoso e accalorato, appassionato incontro con il padre Jean-Jacques Perenné, domenicano che attualmente risiede in Egitto, ma che ha avuto grande esperienza sia in Algeria e poi anche a Roma, alla Curia Generale, responsabile di giustizia e pace, e che presenta la figura di Monsignor Claverie, il suo cammino, la sua testimonianza, il suo martirio, attraverso una biografia che è stata appena tradotta in Italia dalla casa editrice Cittanova. Il libro si intitola Vescovo tra i musulmani, Pierre Claverie, martire in Algeria.
Piacere di essere qui questa sera a Santa Sabina. E anche un po' paura, perché cercando a parlare un po' più l'arabo in Egitto, ho visto che ho dimenticato abbastanza l'italiano, però per voi sarà un po' una sofferenza. Allora ho chiesto al padre Ricci di leggere alcuni brani di Claverie, questo per voi almeno sarà un momento di riposo. Allora, prima parte, Pierre Claverie. Pierre Claverie, una vita d'incontro con l'altro. Pierre Claverie è nato il 1938. Questo significa è nato nell'Algeria coloniale, quasi 100 anni dopo la colonizzazione dell'Algeria per la Francia. Allora l'Algeria aveva 10 milioni di abitanti, da cui 1 milione di europei, francesi, maltesi, spagnoli, che si chiamavano pieds noirs, piedi neri, non si sa perché. La famiglia di Pierre era là da quattro generazioni, una famiglia di tutto rispetto, classe media, gente onesta, non erano coloni sfruttatori come alcuni altri, ma era l'Algeria francese, l'Algérie française. Cioè la giusta posizione di due mondi. Da una parte i musulmani, la maggioranza, 9 milioni, e dall'altra i piedi neri, la minoranza, che controllavano tutto nel paese, l'economia, l'amministrazione, l'educazione, eccetera. E fino a 20 anni Pierre ha vissuto in ciò che chiamerà più tardi la bolla coloniale, la bulle coloniale.
Né alla scuola del mio quartiere in cui essi erano del tutto assenti, né al liceo in cui erano ugualmente molto rari e in cui la guerra d'Algeria cominciava a creare un clima esplosivo. Non eravamo i razzisti, ma solo degli indifferenti, e perciò ignoravamo la maggioranza degli abitanti del paese. Facevano parte del paesaggio nelle nostre uscite, parte della scena dei nostri incontri e delle nostre vite. Non sono mai stati dei veri e propri compagni.
Molto interessante questa dichiarazione. Non eravamo dei razzisti, ma solo degli indifferenti. È da sottolineare questa inconsapevolezza ordinaria. Questo era normale. E ancora più grave ai suoi occhi era il fatto che il cristianesimo non aveva aperta la minima breccia in questo suo ignorare l'altro.
Di sermoni sull'amore verso il prossimo devo averne sentiti tanti, dato che ero cristiano e per di più scout, senza giungere però a comprendere che anche gli arabi facevano parte di quel mio prossimo. Io non sono uscito da quella bolla, come invece altri hanno fatto, per andare alla scoperta di quel mondo diverso col quale stavo gomito a gomito, senza però conoscerlo.
Ha vissuto così fino a 19 anni, più o meno. A 19 anni chiede alla sua famiglia il permesso di entrare nella vita religiosa. Il suo papà dice, forse un po' più tardi, aspettiamo un po'. E allora va in Francia a fare alcuni studi e arriva in un paese totalmente diverso. La Francia, già nell'università ci sono delle discussioni molto forti su la guerra, la colonizzazione, l'indipendenza, e per lui è un momento molto difficile di evoluzione. È un po' disorientato in questi anni su, si dice, la questione algeriana, la questione algerina. E lui a questo momento era abbastanza vicino agli attivisti di estrema destra che si opponevano a qualsiasi dibattito sull'indipendenza dell'Algeria. Ma si vede che la grazia lavora in lui. E nel 1958 entra nel noviziato della nostra provincia, che ha conosciuto attraverso il gruppo scout dei Domenicani di Algeri. E lì al noviziato, e dopo in Le Solchoir, centro di studio, vivendo in un contesto più aperto, dove si discute la vita domenicana, si rende conto della sua chiusura, grazie anche alle letture e all'incontro con i fratelli che avevano fatto esperienze diverse. Alcuni, per esempio, dei giovani domenicani erano stati soldati in Algeria. Era un shock per loro. E d'ora in poi, uscire dalla chiusura sarà per lui una esperienza fondatrice.
La mia è una doppia vocazione. Una vocazione algerina e una vocazione domenicana. Cronologicamente e come substrato di base, la vocazione algerina è antecedente. Sono nato ad Algeri, sono giunto alla fede nel pieno della guerra. Dopo un'infanzia felice, accompagnato da due genitori meravigliosi, ho dovuto assistere impotente al crollo del mondo in cui ero cresciuto. Tutto quello che avevo vissuto e appreso, tanto nelle scuole quanto in chiesa, che ritenevo giusto e buono, è stato rimesso in discussione dall'emergere del nazionalismo algerino. Come avevo potuto vivere ignorando quel mondo che esigeva ad essere riconosciuto nella sua identità e dignità? Come avevo potuto ascoltare così spesso nelle chiese le parole di Cristo sul prossimo, d'amare come amiamo Lui, senza aver mai incontrato l'altro che si affacciava al nostro piccolo universo come un intruso? Parallelamente, un difficile e tortuoso cammino spirituale mi condusse alla vita religiosa.
Penso che questo sia un cammino che merita di essere meditato, visto che in altri contesti, ancora oggi, molta gente vive nell'inconsapevolezza del mondo che la circonda. È il caso, credo, del mondo islamico che è vicino a noi, talvolta a casa nostra, e che noi ignoriamo o verso il quale reagiamo solo attraverso la paura. Alla fine degli anni di studio domenicano, Pierre Claverie ha espresso la volontà di tornare nel proprio paese, l'Algeria, ormai indipendente da 62, e che si trova a riscoprire da quando vi era nato, e ritorna il 67. Penso che questo è interessante, questo viaggio che ha fatto, no? Dell'Algeria coloniale, la Francia a ritornare in Algeria, e tutta la sua vita sarà come un viaggio tra le due rive, tra le due sponde nel Mediterraneo. Un viaggio geografico, però anche un viaggio spirituale, intellettuale, umano. E per questo che dopo si può dire che la sua vita sarà una vita segnata dalla passione dell'incontro con l'altro. Prima cosa che fa Pierre Claverie quando torna in Algeria è di imparare l'arabo, lingua molto difficile, e ha fatto parecchi anni con le suore libanesi per imparare l'arabo. però che ha fatto anche molto per imparare l'Algeria, attraverso gli amici, attraverso il modo di essere, il modo di vivere. E lui era del paese, molto mediterraneo, sentiva le cose. E andare incontro all'altro è un viaggio, con le sue gioie e le sue dolori. È un viaggio che impegna il cuore e l'intelligenza. Prende tempo e richiede gratuità. Pierre ha percorso questo cammino con una grande gioia. Bisogna dire che è stato molto aiuto dal dono naturale che aveva della cordialità. Attirava simpatia e ha saputo annodare contatti anche con molti amici musulmani. E quando è stato ordinato vescovo nel 1981, ha reso un omaggio vibrante ai suoi amici algerini musulmani che erano presenti nella cattedrale d'Algeri.
Miei fratelli amici algerini, devo anche a voi quello che sono oggi. Anche voi, sì, anche voi mi avete accolto e mi avete offerto la vostra amicizia. Devo a voi di aver scoperto l'Algeria, che era già il mio paese, in cui ho vissuto da straniero durante tutta la mia prima giovinezza. Con voi ho imparato l'arabo, ma ancor più il linguaggio del cuore, quello dell'amicizia fraterna, mediante cui possono comunicare tra di loro le razze e le religioni. E ho la debolezza di credere che questa amicizia può resistere al passare del tempo, alle distanze, alle separazioni. Sono sicuro, infatti, che questa amicizia viene da Dio e a Lui conduce.
Mi ricordo anche oggi l'applauso enorme, perché ha detto questo in arabo, nella cattedrale d'Algeri. È stato veramente un momento bellissimo, in un'ordinazione che era un po' formale, no? Un po'... ordinazione vescovile, è una cosa seria, no? È stato un momento bellissimo. Dopo questo, Pierre è stato un protagonista dell'evoluzione della Chiesa algerina. Si deve capire che nel 1962 quasi tutti gli europei d'Algeria sono andati via, perché hanno avuto paura del futuro. E allora la Chiesa è rimasta con pochissimi cristiani e ha dovuto ripensare la sua missione e il suo compito attraverso una nuova realtà, che era la necessità di sviluppare il paese, un paese che non aveva fatto molto per l'educazione, la sanità, tutte queste cose. Anche fare una revisione del senso che significa la missione di una chiesa che non è là per convertire la gente, fare dei musulmani cristiani. Si deve ripensare tutto. E Pierre l'ha fatto con il cardinale Duval, che era una persona molto impressionante, no? A livello della riflessione teologica e del coraggio. E ha scritto molti scritti a questo momento come teologo del vescovo sul tema cristiani nella casa dell'Islam, cristiani in un paese musulmano. Cosa abbiamo da portare come contributo? Qual è il senso della nostra presenza dal momento che non abbiamo nessuno da convertire? E quando diventerà vescovo continuerà questa riflessione all'interno del Consiglio Pontificio per il dialogo interreligioso. C'è molto da dire su Pierre, non posso dire tutto, è più scritto nel libro, però penso che, per esempio, a livello del dialogo interreligioso, lui ha una visione abbastanza originale. Non ne gustava molto le cose ufficiali, dove si dice non c'è problema, siamo tutti figli di Abramo e tutto va bene. E lui diceva no, non tutto va bene, abbiamo un passato molto difficile, è stata tanta violenza tra noi durante secoli, dobbiamo vedere questo, ne parleremo forse un po' più dopo. E allora Pierre va all'incontro della gente, per esempio va a visitare un shir sufi di Mostaganem, E dice il numero 5, Francesco, si può leggere, pagina 6.
Mi ha ricevuto con una amabilità estrema, dichiarandosi molto onorato di ricevere per la prima volta, dopo l'indipendenza, la visita di un responsabile religioso cristiano. Giovane sui 30 anni, questo capo spirituale è di una profondità straordinaria e nel medesimo tempo aperto a tutto quello che le altre correnti religiose portano di buono. Il fondamento del suo cammino sta nell'amore universale, musulmano nel profondo dell'anima, è il prototipo di un Islam proteso al dialogo e alla fraternità. Ci rivedremo di sicuro. Io mi sento in sintonia profonda con uomini di questa tempra.
Questo era per lui, Pierre, il primo livello del dialogo. Sviluppare rapporti umani, amicizia, rispettare l'altro nella sua diversità. Non cercare le piccole cose che abbiamo insieme, no? Rispettare l'altro nella sua diversità e anche chiedere il rispetto per la sua diversità. È una visione abbastanza originale. E durante tutta la sua vita come teologo e dopo come vescovo va a cercare a sviluppare questa visione del dialogo. E alla fine della sua vita ha scritto nell'ultimo anno un testo che ho messo alla fine del libro perché penso che a livello teologico è un testo molto molto forte e interessante. Si chiama Umanità al plurale, Umanité plurielle. Si può leggere un brano di questo testo molto forte.
Da questa esperienza di chiusura, poi di crisi e infine dell'affermarsi dell'individuo, traggo la convinzione personale che non vi è umanità che ha plurale e che dal momento in cui pretendiamo, nella Chiesa Cattolica ne abbiamo fatto nel corso dei secoli una triste esperienza, di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, noi cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. Nessuno possiede la verità, ognuno la ricerca. Ci sono sicuramente verità oggettive che vanno al di là di tutti noi e alle quali non si può accedere che attraverso un lungo cammino e ricomponendo gradualmente queste verità, spigolando nelle altre culture, negli altri tipi di umanità, in ciò che gli altri hanno acquisito, hanno cercato nel loro particolare cammino verso la verità. Io sono credente, io credo che c'è un Dio, ma non ho la pretesa di possedere questo Dio, né attraverso Gesù che me lo rivela, né attraverso i dogmi della mia fede. Non si possiede Dio, non si possiede la verità, ed io ho bisogno della verità degli altri. È l'esperienza che oggi io faccio insieme a migliaia di algerini nel condividere un'esistenza e delle domande che tutti noi ci poniamo.
Cinque volte in questo brano c'è la parola non si possiede la verità. È importante leggere bene perché non è un sincretismo, non è una posizione di relativismo, come oggi si fa molto, no? La gente dice l'importante è di non essere contro gli altri, allora ognuno fa il suo minestrone, un po' di cristianesimo, un po' di zen, un po' di... e non arrabbiarsi con gli altri. No, non è questo. Dice, io sono cristiano, Gesù mi ha rivelato la verità di Dio per me, eccetera. Però la possessione di Dio non ce l'ho. Ho bisogno anche di ascoltare, di vedere i cammini degli altri. E questa idea di conversione reciproca, come dice qualche volta Monsignor Tessier, arcivescovo di Algeri, mi sembra una visione interessante del dialogo interreligioso. Finalmente Pierre Claverie ha visto che questo cammino d'incontro non è facile, soprattutto in un contesto di radicalismo politico e religioso nel quale vive il mondo da qualche anno. In Algeria alcune polemiche contro l'Occidente e il cristianesimo si sono diffuse alla fine degli anni Ottanta, causate da una politica di arabizzazione troppo veloce, mal pensata, dall'aumento dei movimenti integralisti musulmani. E durante questi anni Pierre ha sempre cercato da sottolineare il positivo e evitare la drammatizzazione. Nel 1992 il partito islamico FIS, Front Islamique du Salut, vince le elezioni legislative e è sul punto di prendere il potere. Il governo algerino e i militari decidono di interrompere il processo elettorale, cose che ha fatto infuriare gli islamisti. Non potendo prendere il potere attraverso le urne, cercano di ottenerlo con la violenza. Da qui una serie di attentati contro i poliziotti e poi contro gli intellettuali, artisti, tutti coloro che rappresentavano una Algeria aperta e plurale, l'umanità al plurale. Nonostante i consigli alla prudenza delle persone vicine da lui, e io sono stato tra questi, Pierre Clavery prende posizione e denuncia la violenza da qualsiasi parte provenga, diceva. Quindi la violenza dei fondamentalisti musulmani, però anche la violenza del potere dello Stato, che reprime in modo molto brutale tutta la realtà. In un certo senso Pierre è entrato in resistenza, come i giornalisti, come gli artisti, come le donne che rifiutavano di cedere ai diktat degli integralisti. Nel 1994 è la Chiesa a essere colpita con l'assassinio di una religiosa ed un frate marista che avevano dedicato tutta la loro vita alla gioventù algerina. E Pierre Clavery prende allora posizione pubblicamente attraverso i mass media, correndo dei rischi per la sua vita. A coloro che li invitavano a essere discreto o a lasciare il paese a causa del pericolo che corre, lui risponde che è il ruolo della Chiesa di essere presenti nelle linee di frattura, come la chiama lui.
Gesù è morto lacerato tra terra e cielo, con le braccia aperte per radunare i figli di Dio dispersi a motivo del peccato che li divide, li isola, li mette gli uni contro gli altri e contro Dio stesso. Egli si è collocato proprio sulle linee di frattura provocate da quel peccato. Squilibri e lacerazione nei corpi, nei cuori e nelle anime, nelle relazioni umane e sociali, hanno trovato in lui guarigione e riconciliazione, poiché egli ha preso tutto su di sé. Ed egli colloca i suoi discepoli su quelle stesse linee di frattura, affidando loro quella stessa missione di guarigione e di riconciliazione. La Chiesa compie la sua vocazione e la sua missione quando è presente nelle linee di frattura che crocificano l'umanità nella sua carne e nella sua unità. In Algeria ci troviamo su una di quelle linee sismiche che attraversano il mondo, Islam-Occidente, Nord-Sud, ricchi-poveri. Qui è il nostro posto, poiché è soltanto qui che si può intravedere la luce della risurrezione e con essa la speranza di un rinnovamento per il nostro mondo.
Un testo molto forte scritto nel 1995, già sono stati alcuni uccisi nella Chiesa e la sua lotta prima di tutto è spirituale, però è una spiritualità incarnata nei drammi del suo tempo. E 18 religiosi in totale vengono assassinati tra maggio 94 e maggio 96, si ricorda bene i 7 trappisti, questo è stato per... E si deve dire che per tutti gli amici algerini musulmani, questo era una vergogna, perché ognuno diceva però... Queste persone sono persone di preghiera, sono state sempre con noi. Come mai abbiamo potuto fare questa cosa? Non si deve sistemare troppo, dire sono i cattivi. Non è, tutti veramente erano molto tristi di questa evoluzione. Pierre in questo momento vive anche lui dei momenti difficili. Mi ricordo la sua ultima visita. Mi ricordo molto bene che sono tornato a casa e ho detto ai frati non lo vedrò più, perché si vedeva a questo momento che la pressione, la tensione era divenuto un uomo pubblico, aveva fatto la decisione di parlare alla televisione, alla radio, nei giornali e questo evidentemente faceva di lui una cibla. Agli occhi di Pierre Clavery, infatti, questa prova drammatica rinforza il senso della presenza della Chiesa in Algeria. Forse puoi leggere il numero 9.
Le vittime, fra i religiosi e le religiose, hanno sigillato col proprio sangue una rinnovata alleanza col paese e lo manifestano le migliaia di testimonianze ricevute. Come durante la guerra di liberazione, la presenza della Chiesa in questa crisi rafforza e rende legittima la sua appartenenza di diritto all'Algeria massicciamente musulmana. Anche il dialogo del servizio e della cooperazione prosegue, tanto sul piano caritativo quanto su quello della formazione dei giovani o della promozione della donna. Siamo strettamente uniti agli algerini. Siamo gli ultimi stranieri a manifestare la nostra volontà di cooperare, quando invece le altre ambasciate esercitano forti pressioni per rimpatriare i propri connazionali.
Sì, vorrei che voi capisci che a questo momento è stato un momento molto importante per la Chiesa d'Algeria, perché forse durante i primi anni si pensava che erano alcuni francesi rimasti in Algeria, però a questo momento, quando la vita è divenuta molto difficile, con rischi grandi, veramente diviene una Chiesa algerina, e per questo che alla fine Pierre diceva, sono il vescovo di tutti qui a Orano, perché anche quasi tutti sono musulmani, però siamo tutti insieme, nella stessa barca. E lui offre alla sua presenza, con i rischi che questa comporta, un significato pasquale. Nel giugno 96, Pierre si reca per la prima volta della sua vita a Prouille, vicino a Montpellier. Prouille, che è il luogo di nascita del nostro ordine domenicano. Vi ritrova gli scout della sua infanzia, riuniti in un incontro amicale degli anziani Pieds-Noirs. E là spiega il senso della sua lotta, chiudendo in qualche modo il cerchio della sua vita con i suoi amici di gioventù. È un testo molto forte che è stato pubblicato di tutti i magazzini domenicani in questo momento.
Dopo l'inizio del dramma algerino, mi è stato chiesto più di una volta: ma cosa ci fate laggiù? Perché rimanete in quel paese? Ma scuotete finalmente la polvere dei vostri calzari e tornatevene a casa. A casa? Ma dov'è davvero casa nostra? Noi siamo in Algeria per amore di questo Messia crocifisso, solo e unicamente per amore suo. Non abbiamo alcun interesse da salvare, nessuna influenza da difendere. Non siamo stati spinti da alcuna perversione masochista. Non abbiamo alcun potere, ma siamo laggiù come al capezzale di un amico, di un fratello ammalato, in silenzio, stringendogli la mano e asciugando il sudore dalla sua fronte, solo per amore di Gesù, perché è lui che sta soffrendo a motivo di questa violenza che non risparmia nessuno. Crocifisso nuovamente nella carne di migliaia di innocenti, come Maria, la madre, e l'apostolo Giovanni, anche noi ci troviamo ai piedi della croce in cui Gesù muore abbandonato dai suoi e schernito dalla folla. Non è forse il dovere di ogni cristiano essere presente nei luoghi dove qualcuno viene respinto e abbandonato?
Come lo sapete, Pier è stato ucciso il 1° di agosto 1996 insieme a un giovane amico algerino musulmano, Mohamed Bouchiki, che prestava servizio al vescovo durante l'estate e che aveva scelto chiaramente di rimanere al suo fianco nonostante i rischi. La sua morte è un shock in tutto il paese, tanto la sua voce era rispettata. E ai suoi funerali nella cattedrale di Orano, presieduti dal cardinale Gantin, gli amici musulmani erano più numerosi. E ancora oggi si può dire che il suo ricordo è molto presente nel cuore di tanti, come di un uomo solidale, capace di donare la propria vita per gli amici, come lo scrive il Vangelo di Giovanni. Penso che questo basta per fare un po' un percorso della sua vita e dare alcuni elementi, del libro si dice un po' di più. Vorrei in una seconda parte più breve condividere con voi alcune riflessioni su oggi, che si può dire sul dialogo, la convivenza e io, un po' come discepolo di Claverie, direi due o tre cose. La prima cosa che direi è che è essenziale di tenere in conto la difficoltà e parlare nella verità. Piuttosto che ripetere formule semplistiche come siamo figli di Abramo, siamo gente del libro, tutte queste cose, e di fermarci là, riconosciamo invece la difficoltà del dialogo. Per dialogare abbiamo bisogno di parole comuni, di un linguaggio condiviso, e ora ne siamo lontani. Perché il dialogo è difficile per diversi motivi. La prima cosa è il peso del passato. Tutti sappiamo che ci sono stati secoli di violenza, dei due lati, no? Violenza, tutte queste battaglie, tutto questo sangue, tutte queste polemiche, anche cristiani e musulmani, e questo è presente nel pensiero di molta gente che ancora oggi hanno una visione dell'altro molto negativa, per motivi che non sanno bene i motivi, però hanno una visione molto negativa. E anche c'è la difficoltà che questo è irrazionale. Mi piace molto l'espressione di Edward Said, che è un intellettuale palestinese, che parlava di scontro di ignoranze, le choc des ignorances. E questo genera paura e problemi. E ci sono altri motivi che rendono il dialogo difficile, chiaramente il conflitto israelo-palestinese per il mondo almeno arabo, i musulmani non sono tutti arabi, però almeno nel mondo arabo questo veramente è un dramma da più di 50 anni e fino a quando non c'è una soluzione, una giusta soluzione di questa situazione, il dialogo sarà difficile. E l'11 settembre, e alcune parole sulla crociata di Bush e tutto questo, Claverie diceva un abisso ci separa. E io sono di questo parere, no? Si deve vedere le difficoltà del passato, anche gli ostacoli teologici. La Trinità è una cosa molto importante per i cristiani. Come fare capire anche a un amico musulmano che la Trinità non è politeismo? Già i cristiani fanno fatica a capire bene, abbiamo fatto diversi consigli per la definizione dell'umanità, della divinità di Gesù, tutto questo. E allora ci sono molti motivi che rendono difficile il dialogo. E piuttosto che dire tutto va bene, io penso che è meglio riconoscere che abbiamo vissuto delle difficoltà. Una volta Pierre è stato invitato alla moschea di Parigi a fare un discorso sul dialogo. Aveva un po' paura, finalmente ha accettato e ha cominciato a dire: bene, dobbiamo riconoscere con umiltà che la nostra storia comune è stata una storia di violenza e di difficoltà. E dopo ha sviluppato il suo discorso. Per me, io mi preferisco cominciare per riconoscere le difficoltà. E dopo, secondo passo, si può anche prendere atto che ci sono sempre delle possibilità di incontrare l'altro. Ci sono state diverse nella storia. Si ricorda, per esempio, che nel 1860, quando sono stati molti cristiani uccisi in Siria, l'emir Abdelkader è stato una persona molto buona per i cristiani, ha avuto veramente un atteggiamento molto positivo e ci sono stati così momenti di apertura. E anche più recentemente il Consiglio Vaticano II e la visita del Papa, per esempio, nella moschea di Damas o di El Azhar in Cairo, sono stati nel mondo musulmano dei segni molto belli. Noi in Egitto cerchiamo anche attraverso il nostro istituto, Istituto Dominicano per gli Studi Orientali, a fare un lavoro di conoscere l'altro attraverso gli studi, attraverso una biblioteca, attraverso l'amicizia che possiamo sviluppare con amici musulmani. E devo dire che siamo molto felici, è un lavoro che si fa bene, non c'è difficoltà, siamo accettati e veramente c'è una bella collaborazione. Però è chiaro, chiarissimo, che non siamo là per fare del proselitismo. E questo dall'inizio del nostro istituto è stato l'atteggiamento principale, cercare a conoscere l'altro come altro, senza cercare a prendere uno così, uno di là. No, è stata una idea chiara dall'inizio. Però è vero che questo è un lavoro di a lungo termine, tempi lunghi. Padre Anawati, che alcuni qui hanno conosciuto, diceva: ci vuole una pazienza geologica. È vero, perché il passato è stato tan difficile che ci vuole molto tempo, però si fanno dei passi. Vorrei sottolineare un aspetto che è divenuto più importante per me gli ultimi anni. L'incontro approfondito con l'altro porta a prendere coscienza della profondità delle nostre differenze. Si è lontani del romanticismo del primo incontro. All'inizio si dice: oh, com'è bello, tutto. C'è un momento doloroso e allora l'amicizia gioca un ruolo fondamentale. Se si sceglie di continuare a camminare insieme nonostante la differenza, si può a un certo momento arrivare a un tipo di fraternità spirituale. A passare del faccia a faccia, al confronto, al te e me cerchiamo Dio insieme. È un atteggiamento diverso, non siamo così, però siamo insieme cercando Dio. Perché abbiamo lo stesso Dio, come dicono i testi del Magistero cattolico. Lumen Gentium, per esempio, parte di un disegno di salvezza che coinvolge ugualmente coloro che riconoscono il Creatore, in primo luogo i musulmani che professano la fede d'Abramo, adorano con noi il Dio unico misericordioso. Con noi adorano con noi, nobis cum. E nel suo discorso nel Marocco, in 85, Giovanni Paolo II diceva: cristiani e musulmani abbiamo molte cose in comune, come credenti e come uomini. Viviamo nello stesso mondo, marcato da numerosi segni di speranza, ma anche da tanti segni di angoscia. Abramo è per noi un modello di fede in Dio, di sottomissione alla sua volontà e di fiducia nella sua bontà. Noi crediamo allo stesso Dio. Il Papa che le dice? Il Dio unico, il Dio vivente, il Dio che crea i mondi e porta le sue creature fino a perfezione. La Chiesa cattolica guarda con rispetto e riconosce la qualità del vostro cammino religioso. Parlava in un stadio, come fa sempre il Papa, no? A forse 20.000-30.000 giovani musulmani del Marocco. La Chiesa cattolica guarda con rispetto e riconosce la qualità del vostro cammino, la ricchezza della vostra tradizione spirituale. Crediamo allo stesso Dio. La lealtà richiede anche che noi riconosciamo e rispettiamo le nostre differenze. La più fondamentale è evidentemente il riguardo che noi portiamo alla persona e all'opera di Gesù di Nazareth. Queste sono differenze importanti che noi possiamo accettare con umiltà e rispetto nella mutua tolleranza. C'è un mistero su cui Dio un giorno ci illuminerà, ne sono certo. Sono testi molto forti, no? E penso che uno dei modi per migliorare e accrescere questa fraternità spirituale, un modo che io ho scoperto da poco, è il pregare gli uni per gli altri. Non è una preghiera comune, perché non abbiamo le stesse parole, non abbiamo lo stesso rapporto con Dio e la stessa visione di Dio. Però pregare l'uno per l'altro, cercando di stare insieme davanti a Dio. E questo dona una profondità molto particolare al nostro cammino. E devo dire che ho conosciuto 3 anni fa un amico musulmano, giovane, studente, che egiziano, e adesso tra noi c'è questo tipo di amicizia e sempre mi dice: non dimentica di pregare per me. E io lo dico lo stesso, c'è una... qualcosa molto bello, no? E poco tempo fa, ma questo non è un cammino facile, poco tempo fa mi aiutava a fare una traduzione di un articolo in arabo del padre Anawati. E lui è studente nell'Università dell'Azhar e i suoi compagni hanno visto il libro nella sua stanza e hanno detto: che è questo libro cristiano, come mai? E hanno parlato ai professori che hanno fatto un po' di difficoltà e mi ha scritto un bellissimo email che vi leggo per finire. Lasciami dirti qualcosa. Ho la sensazione che io e te siamo come 2 marinai che vogliono attraversare un mare buio e profondo per scoprire coloro che vivono sull'altra riva, col fine di costruire un ponte tra le 2 sponde. È successo che le nostre imbarcazioni si sono incrociate in mare aperto. È una fortuna per un marinaio giovane come me aver incontrato un uomo di esperienza come te e di imparare da lui. Ma il capitano e gli altri marinai della mia barca non vogliono che il giovane marinaio che sono ti incontri, perché pensano che sei un pirata che vuole catturarmi. Onestamente, il giovane marinaio è imbarazzato, depresso e non sa che fare. Qualsiasi cosa accada, ti assicura una cosa: il giovane marinaio che sono non smetterà mai di costruire il ponte. Molto bello. E 2 settimane fa, per un iftar, che è la cena del Ramadan, mi ha invitato nella casa del suo padre, che è un imam. Sono stato ricevuto molto bene e l'imam mi ha detto: è la prima volta che un non musulmano entra in questa casa. E per me questo significa che dei passi sono possibili. Prendo ancora 5 minuti, se accettate, per dire qualcosa su che facciamo, perché sono abbastanza domenicani, frate e suore qui, che facciamo nel mondo musulmano, o almeno nel Medio Oriente in questo tempo. Prima di tutto si deve sapere che è da molti anni che siamo presenti, no? E sono gli italiani a essere andati i primi. Ricordo un fratello del 300, Santa Maria Novella, Firenze, andato a Baghdad, all'anno di 40 anni ha imparato l'arabo, una vita molto impressionante. Sapete anche che il secondo o terzo maestro dell'ordine ha creato a Tunisi un studio arabico, dove si imparava l'ebreo e l'arabo. Non era per confrontarsi all'eresia, in questo tempo era chiaro, contra gentiles, però almeno c'era una volontà di conoscere, di andare verso l'altro. E così ci sono stati i frati presenti. È impressionante, quando uno va a Istanbul, di sapere che il nostro convento risale dalla fine del 300, 1299. Si chiama Arab Jami perché dopo è divenuto una moschea che è vicino il Corno d'Oro. Adesso abbiamo un convento più recente, vicino alla Torre di Galata. Però è impressionante sapere che abbiamo avuto i frati, no, da tanto tempo. E in Iraq, per esempio, gli italiani sono andati nel 1750 e 100 anni dopo i francesi sono arrivati e adesso sono frati iracheni. È molto bello sapere questa storia, perché oggi abbiamo dei frati e delle suore. C'è una bellissima congregazione irachena in Iraq. Ci sono anche le suore della presentazione, le suore del Rosario di Gerusalemme, che sono presenti, che fanno un lavoro bellissimo. Saluto la madre generale e l'ex madre generale, tutti e due presenti. E si deve vedere che è straordinario il lavoro che fanno. Hanno delle scuole nel Kuwait, nel Libano, nella Palestina, nella Siria, in Egitto. È incredibile il lavoro che fanno per i bambini, per la gente, la qualità dell'educazione. Allora io penso che possiamo fare qualcosa, e abbiamo dei frati e dei suori adesso in tutti questi paesi. E anche se è difficile, stamattina ho potuto parlare con il padre Najib, che è il superiore del nostro convento di Mosul. Come sapete, abbiamo aperto un noviziato a Mosul il 27 di agosto scorso, perché da anni già abbiamo novizi ogni anno, e sapete che la politica dell'ordine è di cominciare la formazione nel proprio paese. Gli altri sono stati mandati prima in Francia, però adesso pensiamo che abbiamo abbastanza frati e suore in Iraq per fare la formazione nel paese. E devo dire che è stato in un momento molto difficile, perché sapete che il primo di agosto ci sono state alcune bombe in alcune chiese in Iraq e la gente vive nella paura. E questo è stato, questa apertura del noviziato è stato per tutta la gente, almeno per i cristiani, come una piccola luce nella notte, no? Un segno che c'è un futuro, che c'è una speranza e che vale la pena di rimanere con speranza. Grazie. minuti.
C'è anche il libro di Henri Tessier, Cristiani in Algeria, che si può comprare anche. E anche c'è la possibilità di che la conferenza di Sor Antonietto Potente già è stata trascritta, già c'è la trascrizione. Perciò chi vuole la copia può chiederla a Patrizia e poi ci mandiamo, Patrizia sta qui, e possiamo mandare, inviare con internet o alcuna altra forma. Bene, e c'è anche la registrazione, sì, è possibile. E anche di questa avremo la registrazione. e la trascrizione opportunamente. Bene, facciamo una mezz'oretta di domande per terminare 10-10-15, no? Noi che abitiamo qui non c'è problema, però ci sono quelli che non abitano qui. Ahí possiamo fare delle domande e per facilitare gli interventi facciamo tre domande e dopo Jean-Jacques fa il suo commentario. Sì, per piacere, sì, per facilitare la registrazione. Si può usare anche altre lingue, no? Che non è.
Una piccola testimonianza, se possibile. Brevemente.
Sì, non solo appena per domande, sì. Anche i commentari, naturalmente. Sì, sì.
Mm? Sì, certo. Io mi chiamo Adnan Mokrani. Sono conosciuto in Italia come tunisino, ma sono anche algerino. E Algeria è la mia città. Il cognome Mokrani è famoso nella storia d'Algeria. Chi ha studiato la storia dell'Algeria conosce bene la rivoluzione del Mokrani nel 1871 contro l'occupazione francese. Poi tutta la famiglia è stata cacciata dall'Algeria, esiliata fuori, in Tunisia, la Nuova Caledonia, eccetera, nel mondo. E poi la mia famiglia è tornata in Algeria nel 62, subito dopo l'indipendenza. Dunque, abbiamo abitato le case dei francesi algerini, che hanno lasciato tutto. E le case erano piene di roba, frigorifero pieni di cibo, armadi pieni di vestiti, hanno lasciato tutto praticamente. Purtroppo l'Algeria non ha conosciuto una riconciliazione simile come l'Africa del Sud. Abbiamo mancato questa opportunità. Ma a casa nostra, mio padre parla sempre bene di Monsignor Duval come simbolo, come simbolo del nazionalismo algerino anche, simbolo della riconciliazione, della guarigione della memoria. Anche tante suore, preti all'inizio dell'indipendenza algerina hanno partecipato nella ricostruzione del paese, nell'educazione, tante scuole cattoliche. Mia madre e mia zia erano insegnanti in quelle scuole. E ricordiamo bene la suora Athena dal Libano, che anche io ho fatto il mio dottorato per la sua memoria, ho studiato qui. Dunque, c'è tanto da dire. Athena era l'amica della famiglia, e fino adesso c'è una bella memoria di lei, del Sacré-Cœur, Qalbayn al-Aqdasayn. E poi ho studiato studi islamici, tutta la mia infanzia in Algeria comunque, e poi sono venuto a Roma per studiare il cristianesimo. All'inizio, quando ho fatto la domanda, la richiesta alla Fondazione Nostra Aetate per avere una borsa di studio come non cristiano, come algerino ho fatto la richiesta, hanno rifiutato nel 96, hanno rifiutato. Ho fatto un'altra domanda dopo un anno come tunisino e hanno accettato. Comunque, sono venuto qui a Roma, ho studiato prima ad Angelico, dai Domenicani. Questo è anche un simbolo, nel 98, come anche un modo per ringraziare Sayyidina Pierre Lavrie e dire che la sua morte non era in vano. E ci sono giovani algerini, tunisini, magrebini che credono che la presenza cristiana nel mondo arabo, nel Maghreb, è una garanzia di un minimo di pluralismo, di convivenza, di pace. È un modo molto umile per ringraziare quello che ha fatto lui durante tutta la sua vita.
Nella conferenza di ieri tu hai parlato che in questo momento servono uomini e donne che non hanno paura. Paura, lo dicevi ieri durante la conferenza. E volevo capire come si può coniugare la mancanza di paura con la prudenza e la proclamazione della verità, quindi il grido dell'ingiustizia. Mi sono spiegata? No, adesso. Tu dicevi ieri abbiamo bisogno di persone che non abbiano paura. E poi hai parlato della prudenza.
Penso che conoscere l'altro è un viaggio molto interessante. Infatti io ho imparato moltissimo vivendo come minorità in Algeria. Quando uno esce dalla sua cultura, esce dal suo paese e accetta di vivere questa situazione di minorità, si apprende molto, moltissimo. E io penso che poco a poco si trova una gioia dell'incontro, no? Una gioia della diversità. A volte è difficile, ci sono momenti difficili, eh? Ci sono testi bellissimi di ricordo di chi abbiamo parlato, che all'inizio troveva molto difficile essere in un mondo dove non c'erano cristiani e diceva: ah, dove sono le campane di Firenze, non posso ascoltare. Un po' di nostalgia, però poco a poco, quando uno entra in questa amicizia, siamo diversi. E anche l'incontro a volte è difficile, però tante volte da noi nel nostro istituto vediamo studenti con chi abbiamo delle discussioni forti, perché però quando prima di tutto c'è un'amicizia non c'è problema, possiamo discutere, però sappiamo che siamo amici, che c'è una fiducia reciproca.
Meno in Italia si parla pochissimo, quasi più niente dell'Algeria, e volevo chiederti, spero che interessi anche ad altri, ci puoi dire due parole come vanno oggi le cose in Algeria, in modo particolare la comunità cristiana, come vive, ecco, se le cose sono un pochino migliorate?
Forse hai anche tu la risposta, una risposta. Io penso che la situazione algerina è molto meglio adesso, da anni fa, però forse abbiamo ancora a fare questa guarigione della memoria che hai detto molto bene. Sono stati uccisi forse 100-150.000 persone, terribile, in 10-12 anni. E non ancora hanno fatto questo lavoro di veramente di fare la verità, fare la giustizia e guarire la memoria. E questo per me è una sfida. E io so che, per esempio, alcuni cristiani sono coinvolti con amici musulmani algerini per questo lavoro di guarigione. Per esempio, i bambini che hanno visto i suoi genitori ammazzati. Questo è successo tante volte. c'è un lavoro di ricostruzione interiore da fare, no? E io penso che a livello del paese c'è ancora molto da fare, però è vero che adesso si va e viene senza veramente difficoltà, non c'è più paura. A livello della comunità cristiana, che dire? È giusto che non c'è più violenza, i cristiani possono fare il loro lavoro, però forse c'è una situazione nuova che è un po' difficile. Sono venuti abbastanza evangelisti americani, nordamericani, che hanno fatto delle conversioni massive, hanno battezzato, lasciando così della gente senza formazione, senza guida. E io ho paura che nel futuro la prudenza della Chiesa Cattolica sia... c'è una confusione tra... per molta gente, questo sono tutti cristiani, e i cattolici, e anche i protestanti tradizionali, sono stati molto attenti, no? a rispettare la diversità e il mondo musulmano. E io ho paura, forse hai un commentario su questo, perché io ho paura che queste conversioni un po' indelicate, no? Crea problemi nel futuro. Io penso che questo non aiuta. Tu vuoi dire qualcosa? No, non sei obbligato, però, se vuoi, no. È interessante perché viene del paese e può dire il suo parere.
Ho letto una volta nella rivista Le Figaro, hanno fatto un'enquête su questo, mi sembra che anche una versione islamo-cristiana, mi piacerebbe studiare questo, ma mi sembra che fino adesso non ci sono problemi. Anche il ministro degli affari religiosi ha dichiarato che c'è libertà religiosa in Algeria e non c'è problema per le conversioni.
Questo è molto nuovo, anche forse questo è un risultato positivo della crisi degli anni 90. Pierre Clavry credeva a questo molto, no? Diceva sempre che da tutto questo uscirà un buono. E in un senso forse oggi ci sono molti amici musulmani che vogliono un Islam più aperto, e come hai detto molto bene, che è importante la possibilità di essere differente. Questa è una sfida. Devo dire che la situazione, perché vedo le suore del Rosario... La situazione del Maghreb è totalmente diversa dalla situazione del Medio Oriente, perché nel Medio Oriente c'è una comunità cristiana abbastanza numerosa in alcuni paesi. Per esempio in Egitto i cristiani sono 7-8 milioni, in Libano forse 40% del paese, o 50%, no? Della popolazione. E è una comunità cristiana che risale dagli inizi del cristianesimo, quando abbiamo ordinato il fratello Hani nel rito siriaco cattolico in gennaio scorso in Karakoš, nel nord dell'Iraq. Era bellissimo i canti in arameo di tutta questa popolazione locale, contadini, artigiani iracheni, che cantavano con una forza che viene dai secoli. Hanno attraversato tante difficoltà e forse loro hanno una visione del dialogo che è diversa, che io rispetto molto, anche perché non abbiamo il stesso atteggiamento. Si deve dire questo.
Domanda.
Io penso che era la stessa cosa, no? L'Algeria e la France. Sì, sì, era un gruppo degli Scouts de Francia, sì, però era un gruppo dei Dominicani, però molto colonialista, terribile, no? Però è bello che anche lui ha conservato un legame con loro e all'ultimo è stato quasi l'ultima omelia della sua vita come predicatore, l'ha fatto con gli scout della sua gioventù, no? E dicendo loro delle cose incredibili 30 anni prima, no? E c'è un mistero in questa vita, no? Qualcosa di come si un accomplissement, qualcosa era è già. Amelia. Piccole sorelle di Gesù, anche molto presente nell'Algeria e altri paesi da molti anni.
Io ho un'esperienza un po' diversa perché ho vissuto soprattutto in Israele, quindi è un altro, però ho vissuto anche in Algeria. E quindi questo essere, sentirsi minoranza, no? Che ti fa. In un primo momento ti fa anche perdere un po' la propria identità, no? Io ho avuto anche un momento così, però poi ti fa ricevere moltissimo, no? Sia quando sono stata in Algeria, cioè in contatto col popolo musulmano, e sia anche col popolo ebraico che ha altri problemi, altri doni, no? Ma quello che volevo chiedere, appunto per queste esperienze di dialogo, cioè di amicizia, io ho avuto degli amici nei due, e ce l'ho ancora a Roma, continuano, e come fare, tutti noi che abbiamo questo grande desiderio, come fare per combattere, come diceva lei, combattere le ingiustizie, ma combattere questa voglia di alcuni di creare scontri di religioni, scontri di civiltà. Io non lo sopporto più, non sopporto nemmeno che se ne parli a volte, no? Quando uno legge i giornali, legge la televisione, tutto questo, dici, è terribile. Cioè, quando tu hai degli amici, dici, ma perché si deve, per motivi poi che sono, perché c'è il petrolio, perché c'è quello, c'è quell'altro, e si vuole, che si può fare? Cioè, tu che sei al Cairo, no? Che senti che si può fare per evitare tutto questo? No, forse è una domanda troppo grossa, scusa.
È molto grossa, sì. Forse al Cairo la risposta è ancora più difficile, perché noi nel mondo oriente non vediamo che tutto è controllato dall'Ouest, no? E tutte le decisioni sono prese lontano da noi. Una volta, per esempio, l'Egitto era un paese importante nella diplomazia del Medio Oriente, adesso si fa ultraatlantico. No, è vero, però io penso che le persone che portano una speranza sempre fanno questa esperienza, non di essere piccoli, essere fragili, deboli, però farlo con altri, no? Dà un senso di gioia e di fiducia. Io non direi che, come hai detto, perdere l'identità. No, non direi questo, però avere un senso della, a volte dolorosa, delle differenze. Per esempio, Pierre diceva sempre, quando ascolto il muezzin che dice Allahu Akbar, Dio è il più grande, io penso è vero, è il più grande, però si è fatto piccolo. E questo significa la differenza che abbiamo nella nostra visione di Dio. Si è fatto piccolo. La debolezza di Dio. Difficile a condividere nel mondo musulmano. Però possiamo essere insieme. Wojciech. Non ho parlato di questo, sì, ho detto che Pierre era nato in una famiglia pied-noir in Algeria, due genitori meravigliosi, no? Persone semplici, e avevano un figlio e una figlia. In 62, come tutti, sono andati via, tornati in Francia, dove conoscevano nessuno, quattro generazioni in Algeria. Lui, Pierre, è ritornato in Algeria e la figlia ha sposato un americano e è andato a New Jersey. Allora hanno cominciato una corrispondenza. È bellissima. E Pierre ogni domenica scriveva al suo padre, che era quasi cieco. E allora pensava tutta la settimana alla sua risposta. E le sue risposte erano come un gioiello, non qualcosa molto, molto bello. E Pierre non ha conservato le lettere del suo papà, però il papà ha conservato le lettere del figlio su 40 anni. E ogni anno faceva un pacchetto così, ben tutto sistemato. E allora, quando ho fatto la biografia, ho letto tutta questa corrispondenza e ho visto che era bellissimo. E la famiglia ha proposto di pubblicare, non tutto perché è moltissimo, però abbiamo cominciato Edizioni di Cerf, ha già pubblicato un volume di 500-600 pagine, dove un periodo dove c'è le lettere del papà e del figlio. Dopo c'è unicamente le lettere del figlio. Però è interessante perché dà un senso da come una persona può cambiare. A volte fa fatica, no? A volte c'è entusiasmo. E questo è molto bello. Allora, aspettiamo forse l'anno prossimo il secondo libro della corrispondenza. Anche abbiamo cominciato a pubblicare i ritiri spirituali. Pierre faceva molti ritiri spirituali a delle suore domenicane, delle suore di Saint-Cœur, libanese e altre piccole sorelle di Gesù. E l'anno scorso abbiamo pubblicato il ritiro sull'Eucaristia, bellissima. E la settimana scorsa è stato pubblicato il ritiro sul dialogo. E forse il prossimo anno faremo qualcosa sulla preghiera. Io penso che poco a poco portiamo avanti una migliore conoscenza della sua vita, del suo pensiero, perché io ho la convinzione che in questi tempi, forse è questa la risposta a Amelia, no? Che in questi tempi a volte siamo scoraggiati un po', eh? E abbiamo bisogno dei testimoni, no? Delle persone che loro hanno fatto questo viaggio e hanno rivelato la possibilità di fare questo viaggio verso l'altro e trovare una gioia. Anche per lui è stato difficilissimo. L'Algeria coloniale, la Francia, ritornare, la tensione tra le due rive, è stato molto difficile, però...
Primo, quest'anno, nel mese di marzo, abbiamo avuto la gioia grandissima a Roma di avere Monsignor Tessier a celebrare la messa che ogni anno ricorda l'assassinio di Monsignor Oscar Romero. E lui ci ha fatto gustare le somiglianze. L'uno ucciso per amore di un popolo, tutti e due uccisi per amore di un popolo, l'uno di un popolo musulmano, l'altra per amore di un popolo cristiano. Gli uni e gli altri uccisi da non si sa chi, comunque quello che importa è la loro testimonianza di amore per questo popolo. Ma ancora ci ha impressionato molto l'attualità, la forza di questi testimoni, Claverini in particolare. Abbiamo letto nella messa come seconda lettura degli atti dei martiri attuali quel tratto che lui è stato letto prima, e questo non è piaciuto a chi controlla le liturgie in alto loco, ma questa tra parentesi, che abbiamo inserito nella messa proprio quella lettura di atti dei martiri di oggi. Ma questa bellissima spunto che abbiamo provato nel sentire che l'esperienza di essere minoranza, senza la volontà di convertire, ma semplicemente di testimoniare, è qualcosa che vale estremamente anche per noi, che da credenti, anche in un paese cosiddetto cattolico, ci sentiamo sempre di più essere invece minoranza che cerca di vivere e ascoltare il Vangelo e non di vivere una religiosità più o meno compromessa anche politicamente. E quindi questa somiglianza, questo lavoro che ci accomuna anche se in situazioni così diverse. In fondo la situazione algerina non è diversa anche da quella di questo paese che viviamo oggi in Italia, anche a Roma, in questa condizione di popolo cosiddetto cristiano. E secondo, all'interno di questo, anche di queste riflessioni che non sono certo condivise da tutti, anche il discorso sulle canonizzazioni. Questo con Monsignor Tessier si è parlato, sappiamo quanto viene sofferto anche questo problema. Io credo veramente, insomma, che come per Oscar Romero è stato proclamato Santo Oscar Romero d'America, non c'è bisogno di altre dichiarazioni ufficiali se non quelle del popolo che va a testimoniare nella chiesa, nella cattedrale di Algeri, o che attraverso voci di amici attesta il martirio, la testimonianza di questa, di Monsignor Claveri e degli altri sorelle e fratelli che hanno testimoniato con il sangue l'amore, o con la vita l'amore per il loro popolo. Non so se su questo tema anche qualche parola ulteriore ci puoi dire, questo controverso tema delle canonizzazioni.
Il tema della beatificazione è un tema molto importante, perché è chiaro che io lo vedo, lo ricevo delle lettere per molta gente, no? Pierre Clavery e gli altri sono stati veramente un segno di Dio e dell'amore di Dio, e dicono, alcuni mi hanno detto, ho ricevuto delle grazie molto importanti di queste persone. Però anche si deve vedere il contesto, abbiamo parlato della come è oggi la situazione in Algeria, il tema della guarigione della memoria, non si sa se si deve sottolineare il testimonio dei cristiani, però molti altri hanno lasciato la vita anche senza essere. Però ieri nel dibattito a San Luigi, il direttore che ha scritto diversi libri su Edith Stein mi ha fatto una riflessione che mi sembra molto importante. Ha detto: è vero che per lei Edith Stein è stata ammazzata e è andata con 300 altre persone che non sono state canonizzate, però è stato chiaro, e il Papa le ha detto, che lei, Edith Stein, aveva fatto la scelta esplicita di dare la sua vita. E io penso che questo anche per Clavery è chiarissimo, e anche per i monaci e per gli altri. Allora io penso che ne abbiamo bisogno oggi di testimoni del nostro mondo. Come dice San Paolo, abbiamo mangiato e bevuto con lui. Io penso che è bello avere dei santi del 300, però anche se è interessante, no, che e il Papa ha cominciato questo cammino quanto nel giubileo del 2000, alcuni di noi eravamo presenti al Coliseo, è stata una bellissima celebrazione dei testimoni della fede del siglo XX. E è stato un momento, non erano tutti cattolici le persone nelle liste, però abbiamo visto che veramente per la Chiesa abbiamo bisogno di questa la semence del sangue dei martiri, no? E io penso che sì, si deve andare avanti su questo tema della beatificazione con prudenza, forse ci vuole tempo, tutte queste cose, però io penso che raccogliere i testimoni e sottolineare il valore di questa testimonianza è molto importante per il mondo di oggi e per l'ordine.
Una ultima domanda.
Sarebbe meglio che...
Voglio dare un avviso, primeramente che la prossima... una parola finale.
La parola finale sarà molto semplice. Questa sera non sono riuscito a mangiare la cena perché avevo un paura terribile e dovevo ancora fare 5 conferenze. Io ho pensato dopo 10 minuti la metà sarà andata via, no? Allora avete dato coraggio per queste conferenze.